cultura che non ti aspetti.
secondi di mercoledì 3 giugno qui a Comano, se state ascoltando in diretta. Bentornati con K e con me, Michele Serra. Oggi lavoreremo molto sulle storie, letteratura, fumetto, cinema, ma cominceremo proprio riflettendo sulle storie in sé. Le storie proprio, insomma, c'è una delle protagoniste della cultura italiana contemporanea, lei si chiama Maura Gancitano, che ha scritto proprio della nostra ossessione per le storie e la narrazione. È un saggio molto interessante il suo, ma soprattutto molto divertente, che parla proprio del fatto che siamo circondati dalle storie. Chi ci vende, ma per dire anche solo un paio di scarpe, non ci vende solo le scarpe, ma un mondo di storie. Con queste scarpe sarete un grande campione di basket o una manager di Wall Street o un artista molto apprezzata nell'ambiente alternativo. Ce n'è per tutti. E non sono solo i prodotti quelli che ci vendono, ma anche i politici ci vendono le loro storie. E naturalmente i media campano di quello. I social network producono ogni secondo milioni di storie messe in scena dai miliardi di abitanti di questa nostra terra. Ecco, e nonostante queste storie, non ne abbiamo mai abbastanza, o almeno così sembrerebbe. E proprio siccome non ne abbiamo mai abbastanza, ne proponiamo anche noi di nuove, tipo quelle raccontate da un grande fumettista che è Robert Crumb, genio assoluto, icona della controcultura americana, quella della Summer of Love, degli hippie, degli anni 60. Crumb oggi torna con un nuovo libro e nuovi racconti, su cui tra l'altro c'è molto da discutere, ma insomma ne parliamo con un bravissimo fumettista italiano, Michael e Mirko, e poi ancora le storie raccontate invece da scrittrici italiane dell'Ottocento, scrittrici un po' dimenticate, o meglio, lasciate in un angolo, ecco, della storia letteraria, e che invece è il caso di riscoprire. E poi ancora torneremo sulla storia di Marilyn Monroe, perché la RSI ha prodotto un nuovo radiodramma su Marilyn, che da ieri si può ascoltare online, e questo weekend potete godervelo anche alla radio qui su Rete 2. E allora tra poco comincia K, un'ora e mezza per portarci verso la serata qui su Rete 2. Yeah.
cia 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 d'amore, cia 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 amore mio. Le mille bolle son bolle di sapone, un ballo effervescente che fa impazzire le gambe, scende dalla schiena e si stringe forte a te.
E la tua bocca che è bella da baciare, e nel tuo bacio c'è dentro il sole, ti stringe forte che pare di volare, con questo ritmo che piace, piace ancora.
Cia 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 d'amor, cia 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 d'amor, cia cia d'amore, cia 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 con tutto il cuore. Cia 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 d'amore, il tempo che rimane. Cia 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 d'amore, cia 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 con tutto il cuore. Entra nella testa il ballo conturbante, fa volare la gonna e io corro da te. Ondeggiano le spalle, la pancia si rimena, la vista si scatena e balla il cia cia cia.
E la tua bocca che bella da baciare, piace, piace ancora.
Cia 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 d'amor, cia 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 d'amor, cia 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 d'amor, cia 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 con tutto il cuore. Cia 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 d'amore, il tempo che rimane. Cia 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 d'amor, cia 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 per tutto.
Piace, piace ancora.
Cia 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 d'amor, cia 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 d'amor, cia 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 d'amor, cia 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 con tutto il cuore. Cia 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 d'amore, il tempo che rimane. Cia 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 d'amor, cia 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 con.
E il cia 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 d'amor, l'ironia degli Extra Liscio per cominciare la puntata di oggi. E adesso però cominciamo davvero, cominciamo il nostro viaggio attraverso le storie, proprio, come dire, dall'idea del racconto come architrave fondante dell'umano. Scusate, forse sto diventando un po' troppo pomposo, però insomma cominciamo da questo saggio appena arrivato nelle librerie per l'editore veneziano Marsilio, si intitola Animali narrativi, perché non possiamo smettere di credere alle storie. È un saggio filosofico, sociologico, letterario, anche neuroscientifico a tratti, che racconta appunto come i racconti facciano parte della nostra natura e però siano cambiati con la modernità, mentre stiamo cambiando anche noi. Però meglio di tutte queste cose fumose che sto dicendo io saranno quelle che dirà l'autrice di questo Animali narrativi, che è Maura Gancitano, che è collegata con noi. Intanto benvenuta, Maura, come prima cosa.
Grazie, grazie mille a voi.
Dunque, intanto per gli ascoltatori e le ascoltatrici che non la conoscessero, Maura Gancitano ha fondato insieme ad Andrea Colamedici la casa editrice Tlon, che parte da un approccio filosofico, e non è solo una casa editrice perché oltre ai libri lavora con festival, podcast, progetti di formazione, ed è una delle persone che davvero animano il dibattito culturale italiano anche in un modo molto divertente, ecco, se posso permettermi. E dunque, Maura, andiamo sul libro e sulle storie. Il saggio parte, come dire, da un cliché, cioè quello della notte, del racconto, un gruppo di uomini antichi intorno al fuoco, qualcuno sta parlando, gli altri ascoltano, e questa è l'immagine classica che è passata. Oggi quella immagine non può però rendere conto di cosa sono diventate le storie. Ecco, a che punto siamo allora?
Beh, siamo di fronte a un paradosso, anzi abitiamo proprio un paradosso, perché abbiamo una fame di storie, una fame di essere raccontati, ma anche di storie che ci tengano insieme, che ci diano sia una dimensione del passato, ma anche del presente e del futuro. Però dall'altro, in realtà, paradossalmente siamo circondati da storie, abbiamo storie dappertutto, storie in qualunque media, in qualunque sotto forma di qualunque prodotto commerciale, e noi stessi siamo spinti fin da piccolissimi a imparare a raccontarci anche in breve tempo, a presentarci agli altri, a metterci anche spesso in qualche modo in vetrina, perché questa è la misura del valore che ha la nostra vita. E quindi c'è questo grande paradosso che deriva dal fatto che in realtà di storie siamo pieni. Quindi qualunque, appunto, qualunque strumento, qualunque dispositivo apriamo, qualunque libro, ma anche rivista, ma anche semplicemente quando usciamo per strada, guardiamo dei cartelloni pubblicitari che hanno sempre una dimensione narrativa, perché si sa benissimo che come esseri umani ci attraggono le storie, però è come se ci fosse una fame insaziabile più che mai, e quando guardiamo a quell'immagine del fuoco guardiamo con nostalgia, perché ha a che fare con un passato, forse idealizzato, che non ritroviamo più. E quindi ho cercato di domandarmi, di portare nel presente questa domanda, cioè davvero quella è l'immagine da cui nasce il racconto, davvero siamo degli animali narrativi e sta cambiando qualcosa in un momento come questo, oppure siamo sempre gli stessi come esseri umani?
Ecco, viene da chiedersi, leggendo appunto le prime pagine del suo saggio, lei ha parlato di fame, sembrava quasi che si trattasse di una dipendenza, nel senso che si usa per le droghe proprio, perché lei racconta questa contraddizione dei nostri tempi, che appunto dice siamo sommersi di storie, ma in qualche modo non riusciamo a dare loro la giusta importanza, a unire i puntini, e tuttavia ne chiediamo ancora, ma in quel modo bulimico lì, è corretta questa interpretazione?
Portati, immaginiamo per esempio la comunicazione online, c'è sempre questa idea che dobbiamo raccontarci, che dobbiamo raccontare le nostre storie, oppure se apriamo i social, quelli soprattutto frequentati dalle persone più giovani, ci sono persone completamente sconosciute che fanno il cosiddetto story time, nel senso che raccontano dei fatti molto privati, molto personali della propria vita, e li mettono davvero in piazza. È affascinante osservare tutto questo, e ci sono tante discipline, tanti gruppi di ricerca che osservano effettivamente come cambiano gli strumenti anche di mediazione da questo certo. punto di vista. Però la grande questione è il disorientamento, cioè siamo anche più abili di quanto l'essere umano sia mai stato nel raccontarci. Quindi quando dobbiamo presentare la nostra idea, la nostra storia, il nostro curriculum di fronte a qualcuno, oggi io credo che siamo molto più in grado, proprio abbiamo proprio anche degli strumenti che nel passato non c'erano, e sappiamo molto di più anche riconoscere quelli degli altri. Quindi se oggi un bambino guarda un cartone animato, anche molto piccolo, ha già imparato delle strutture narrative di cui è molto più consapevole rispetto a un bambino degli anni 60. Il fatto è che però quel bambino di oggi probabilmente è molto più disorientato rispetto alla sua storia, quindi sa, è anche molto più consapevole, ha più informazioni su quello che sta accadendo, sui pericoli rispetto al futuro, ed è molto più difficile capire qual è il senso della storia che sta scrivendo.
Ecco, già si capisce che appunto è un saggio che va in tante direzioni diverse, eppure riesce a costruire un discorso unitario in qualche modo. E c'è anche una direzione neuroscientifica, se vogliamo. C'è un fondamento anche neuroscientifico nella nostra passione per le storie, cioè è proprio il modo in cui funziona il nostro cervello che ci porta a leggere il mondo e la realtà come un racconto.
Beh sì, la mia formazione filosofica è adesso di recente pedagogica, e a me piace tantissimo studiare, andare a cercare gli studi neuroscientifici, perché credo che aiutino molto anche a dare una base scientifica rispetto a quello che possono dire tutte le scienze umane e altre discipline. E effettivamente ci sono grandi studi che riguardano questo. Poi tra l'altro di recente leggo tanti studi che riguardano il rapporto tra narrazione e intelligenze artificiali su aspetti molto diversi, quindi il campo è molto vasto. E sì, quello che sappiamo oggi è che in realtà che siamo davvero animali romani narrativi. C'è un esempio addirittura tra gli anni 40 e gli anni 50 che ci racconta proprio di quanto, anche semplicemente guardando qualcosa che non ha alcun significato, in quel caso si trattava di un video in stop motion di triangoli, due triangoli, un cerchio, un rettangolo che venivano mossi da due ricercatori in modo del tutto casuale, le persone che hanno partecipato a questo studio, che poi è stato replicato molte volte, hanno letto una storia, hanno letto delle emozioni in quel video che in realtà non aveva nessun carattere simbolico. Questo secondo me è sia la meraviglia sia il grande orrore degli esseri umani, perché con questa facoltà narrativa noi abbiamo sia compiuto le azioni migliori, quelle anche più disinteressate, di solidarietà, anche quello che ci ha dato più senso come umani, il più grande senso di comunità, sia le azioni peggiori che sono state mosse da storie magari discriminatorie, razziste, di odio. Quindi questa è, appunto, le neuroscienze ci dicono che effettivamente questo aspetto narrativo è fondamentale. Io cito tra l'altro il premio Nobel Daniel Kahneman, che appunto è il padre in qualche modo dei bias cognitivi delle euristiche, che diceva che nessun essere umano ha mai compiuto un'azione sulla base di un dato, chiunque ha sempre fatto qualcosa sulla base di una storia. Quindi questo lo sappiamo. Quello che oggi è importante capire è dove questo ci porta, quindi qual è lo stato delle cose oggi, perché questa nostalgia, che poi è un sentimento insomma molto comune di questi tempi, l'idea che eravamo tanto felici e non lo sapevamo, dove può portarci invece nel futuro? Perché poi essere animali narrativi significa ricostruire il proprio passato, la propria memoria, ma anche capire qual è il capitolo successivo della storia. E io credo che la grande difficoltà, tanto a livello individuale quanto a livello collettivo, sia proprio questa.
E allora, grazie mille Maura Gancitano. Io so che ci sono molte altre cose dentro il saggio che vi consiglio, e vi ricordo il titolo: Animali narrativi, perché non possiamo smettere di credere alle storie, che è nelle librerie per l'editore Marsilio. Grazie ancora Maura di essere stata con noi.
Grazie, grazie mille.
K.
È il momento degli Anacardi e oggi andiamo a Massagno perché questa sera, a partire dalle 18.30, nella piazza della Casa Girasole, si terrà un incontro in musica. Si parlerà del libro Il respiro dell'orchestra di Lorenzo Sganzini, pubblicato da edizioni Casa Grande in occasione dei 90 anni dell'OSI. E quindi è un volume che riflette sul lavoro collettivo in musica e anche proprio sul senso dello stare insieme in un'orchestra. L'abbiamo già segnalato ai tempi della sua uscita qualche mese fa, però stasera, proprio tra poco più di un'ora, si aggiungerà un altro tassello al discorso, perché Lorenzo Sganzini dialogherà con Barbara Widmer, la direttrice artistica dell'OSI, e a fare da cornice alla presentazione, che è promossa tra l'altro anche dalla libreria Il Rifugio Letterario, ci sarà naturalmente la musica, con la partecipazione del violinista Vasil Zazica e del violista Ivan Vukcevic. E per parlare proprio del libro della serata è con noi in collegamento proprio Lorenzo Sganzini. Intanto ben ritrovato, Lorenzo.
Grazie, buonasera a tutti.
Dunque, facciamo solo un veloce riassunto per chi si fosse perso il passaggio del libro, che è Il respiro dell'orchestra, che era uscito nella seconda metà del 2025 in concomitanza con i 90 dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Ecco, cosa ritroviamo all'interno di questo volume, proprio brevemente per ricordarlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici?
Intanto diciamo che non è un libro celebrativo tradizionale di quelle fotografie, le fotografie, le date, le cronologie, insomma questo tipo di impostazione, e non è pure un volume da musicologo. Io non sono un musicologo, ma sono potrei definirmi uno scrittore di viaggio, e quindi quando Barbara Widmer mi ha chiesto di scrivere qualcosa dell'orchestra, la prima cosa che le ho detto, dico: ma no, sei sicura di chiedere a me? Lei, che aveva visto i miei libri, mi ha detto sì, perché io voglio proprio un racconto come scritto alla tua maniera. E quindi si tratta del racconto di un viaggio nell'Orchestra della Svizzera Italiana, un viaggio che dura un anno è il ciclo, diciamo, che si ripete nella vita, nell'attività di un'orchestra. Io prendo dei momenti di questo anno, il concerto, le prove, la tournée, il concorso e via dicendo, li tratto come dei luoghi, come le tappe di un viaggio. Parto da questi momenti per raccontare la storia dell'orchestra, per raccontare aneddoti, per riflettere su cos'è un'orchestra, cos'è una musica, cos'è il significato dell'orchestra della Svizzera Italiana, sempre prendendo spunto da dei momenti precisi e cercando anche di salvaguardare una dimensione di racconto, di romanzo, cioè una piacevolezza di lettura che non fermi, insomma, che non blocchi, diciamo, il lettore che vuole avvicinarsi a questo mondo.
Ecco, allora, il titolo insiste, devo dire, su qualcosa di molto fisico e insieme immateriale, cioè il respiro. Cosa ha scoperto su questa idea scrivendo poi il libro?
Ah sì, il titolo mi è venuto molto naturalmente, Il respiro dell'orchestra, subito funzionata. Normalmente nei libri le discussioni più grandi con gli editori, con i committenti, sono sui titoli. Invece questo funziona, ha funzionato subito, perché contiene molte idee, contiene l'idea di un organo vivente come l'orchestra, che c'è questo respiro comune di tutti i musicisti che suonano assieme per creando un solo suono, quindi un'unità fatta dalla moltitudine. C'è il respiro della musica, c'è il respiro degli strumenti musicali, quindi ci sono molte cose, ma soprattutto per me è questa idea di qualcosa di vivo, diciamo così, come un'orchestra.
Ecco, tornando proprio sul processo di scrittura, il libro nasce dall'osservazione proprio diretta della pratica orchestrale. Che tipo di esperienza è stata?
Assolutamente sì, devo dire che io ho frequentato per ragioni professionali per molti anni l'orchestra, non l'ho mai frequentata, certo andavo ai concerti, ma l'ho frequentata più per delle problematiche, diciamo così, gestionali, organizzative, e quindi conoscevo questo mondo. Col libro ho fatto un'esperienza completamente diversa. Io ricordo, ne parlo in un capitolo, il concerto della Terza Sinfonia di Beethoven, e io vado, decido che per raccontare questo concerto, come funziona la costruzione cioè di un concerto, di seguire tutte le prove. Le prove durano, mi pare, 3 giorni, 4 giorni, 3 giorni, più il giorno del concerto, arriva il direttore, sento l'orchestra, arriva il direttore, entra in sala, la sala dell'auditorio, dico chissà com'è, subito suona, io sento, provano il primo movimento, io dico ma qui ci siamo già, cosa fanno i prossimi giorni? I musicisti hanno suonato il repertorio, lo suonano molte volte, lo conoscono, lo studiano prima che arrivi il direttore, mi sembrava già tutto a posto. Poi col passare, poi comincia subito dopo una serie di piccole correzioni molto puntuali, e ho sentito questa musica crescere durante i giorni e trasformarsi quando il concerto è stato eseguito all'HAC. Oltre alla messa a punto, c'era anche la tensione del momento, il pubblico, la sala. Ecco, questo per esempio, e qui ho capito la straordinarietà della musica classica, che si ricrea ogni volta in una maniera diversa, e questo succede per caso della Terza Sinfonia di Beethoven da 2 secoli, no? Cioè, in tanti luoghi del mondo. Ecco, questa, anche qui c'è un respiro, c'è qualcosa di molto vivo, no? che si tramanda nel tempo, proprio riproducendosi ogni volta, vivendo. Non è un quadro che è lì fisso alla parete, che non si trasforma, ogni interpretazione è diversa dall'altra. Ecco, questo è solo un esempio dei molti che potrei fare, delle cose che racconto nel libro.
E io direi che la conclusione è perfetta per questa chiacchierata, che però non si conclude qui, perché alle 18.30 vi invito a Massagno, alla piazza della Casa Girasole, per questo incontro in musica. Grazie mille Lorenzo Sganzini per essere stato con noi.
Grazie a voi e
a presto. What?
Zappa.
Sarà banale dirlo, ma insomma ho un debole per Kamasi Washington, questa era Hard Way to Wonder. Torniamo però invece a parlare di cinema e torniamo su 100 anni di Marilyn Monroe, ne abbiamo parlato lunedì perché era l'anniversario giusto, ma lo facciamo per segnalarvi che domenica prossima, 17.35 su Rete 2, Domenica in Scena, andrà in onda Se vuoi rivivere io ci sono, che è un originale radiofonico di Margherita Coldesina proprio sulla diva Marilyn, e che però racconta Marilyn in modo più intimo e privato di quello a cui siamo abituati. Però prima di tutto io direi sentiamoci un minuto e mezzo dall'inizio, dall'incipit.
Gli occhi direi di farli blu scuro, di quel blu inquieto, provocante, occhi truccati, eyeliner brunette a creare una codina allungata, matita bianca o beige per aprire lo sguardo, farlo sembrare più grande, abbondante mascara, ciglia finte, che gli occhi devono sembrare farfalle, le labbra carnose, il rossetto rosso che pare cera lacca, e queste labbra di sicuro sanno di ciliegia, due labbra destinazione paradiso. I capelli biondi, un caschetto biondo platino, pettinati in onde morbide, voluminose, con chili di lacca a tenerli su. La riga ben definita, spostata così lateralmente per creare un effetto asimmetrico che valorizza il volume. E poi, oh, fondamentale, un piccolo neo color sciroppo d'acero, una sentinella bruna a presidio della bocca, inavvicinabile. Avete già capito? Ma sì, è lei. Dopo Gesù, la persona più famosa del mondo, e che per la cronaca lei sì che ci era nata con le unghie a mandorla perfette. Marilyn Monroe mi ha rapita a 29 anni. Ero a scuola di pittura dal maestro Walter, che mi aveva detto: portati la foto di qualcuno da pitturare, che poi ti aiuto io. E io, naifo, kamikaze, io sul cavalletto, chi ci metto? Niente meno che una foto di Marilyn. Di lei già famosa. Mica quando si chiamava Norma Jean Morteson Baker e sembrava un cucciolo di Labrador. Mi dice il Walter che prima però devi fare lo schizzo del cranio, deve sembrare la sagoma di un alieno. Giusto, perché dai, è evidente che anche lei, come tutti i grandi, fosse aliena, che non fosse mica di questo mondo.
Ed eccoci qua, c'è in queste prime scene una giovane artista che tratteggia il volto di Marilyn e inevitabilmente rimane conquistata. Giovane artista che è proprio Margherita Coldesina, che ha il telefono con noi. Buon pomeriggio, Margherita.
Buon pomeriggio, Michele, e a tutti quelli che sono in ascolto. Buonasera.
E se vuoi rivivere, io ci sono. Già il titolo mi piace molto. È un radiodramma, credo si dica ancora così, no? Radiodramma, sì.
Si dice ancora così, e devo ammettere che la mia dolce metà mi ha suggerito il titolo per questa serie di radiodrammi, perché ad inaugurare questa fortunata serie, promossa peraltro, insomma, resa possibile grazie a una produttrice molto coraggiosa e che, insomma, secondo me fa anche molto bene il suo lavoro, che è Francesca Giorzi, che ha sempre valorizzato, insomma, un po' il mio lavoro e che ha creduto anche in questa mia iniziativa. Dicevo, una serie inaugurata dal radiodramma che si intitolava Se vuoi rivivere io ci sono, Anne Sexton, dedicata a una delle mie poetesse preferite, scomparsa tragicamente per suicidio nel 74, e cui è seguito quello dedicato a Sophia Loren in occasione dei suoi 90 anni.
Certo.
Un paio d'anni fa.
E questo, dedicato a Marilyn, è un radiodramma che parte dai fragments, quindi dai diari di Marilyn. Ecco, cosa c'è dentro quel materiale? Non tutto, ma quello che veramente a te ha colpito, da cui sei partita.
Beh, ha colpito in fragments, e non soltanto evidentemente, perché ho consultato molti libri, ho consultato dei libri che mai mi sarei messa a leggere, perché si tratta di dichiarazioni di polizia, insomma, resoconti di inchieste, servizi segreti e cose di questo tipo. Scusate il lessico un po' goffo, ma non non è proprio il mio settore. E quindi mi sono beccata un sacco di fascicoli, di pulizie, cose eccetera eccetera. In Fragments invece sono riuscita a intercettare una Marilyn che mai mi era parso fosse stata restituita dai media e anche dai film in realtà, che la eleggevano sempre a icona sexy, bambola, certo. No, la bambola, Dan Bland, sciocchina, bionda, eccetera. E io ho intercettato una donna di un acume francamente notevole, insospettabile o insospettato quantomeno, e soprattutto un'anima che ha vissuto delle guerre mondiali all'interno del suo cervello. Io ho visto proprio un'immagine di soldati che attraversavano il suo territorio, proprio la sua materia fisica cerebrale, perché quando si è dissociati questo accade, e quando come lei si vivono dei traumi troppo grandi per essere riassorbiti attraverso una vita normale, tra virgolette, quello che succede è che è come se ci fosse una scissione. Ecco, quello che lei racconta e restituisce in maniera molto bella, non direi con una valenza letteraria, con una altezza, con delle vette letterarie, ecco, questo non, lei neanche aveva la pretesa di essere una scrittrice, assolutamente no, però la sincerità spesso supera la letteratura.
Certo, no. Noi abbiamo insistito molto durante queste celebrazioni sul fatto che questo cliché appunto della bionda scema fosse, insomma, ce lo possiamo lasciare alle spalle, però ci sono altre caratteristiche che fanno parte dello stereotipo di Marilyn che invece alla fine rispondeva alla verità, cioè è vero che lei era sempre in ritardo, è vero che non imparava le battute a memoria.
Lei accumulava, sì, lei non imparava in Some Like It Hot, a qualcuno piace caldo, il film che la, ma in realtà l'ha resa celebre ben prima, certo. È stata resa celebre, però il famoso film che si conclude con la battuta "nessuno è perfetto",
forse la battuta più famosa della storia del cinema, del ecco. Mondo, una delle tre, ecco, mi vengono in mente,
esattamente.
Via col vento,
esatto, o Houston abbiamo un problema, assumendo arbitrariamente che quello fosse un film,
certo.
Scusate, questa è una digressioncina, però adesso ho dimenticato la domanda.
No, il punto è che c'erano dei punti di questa immagine di Marilyn che è rimasta un po' stereotipata.
Lei accumulava dei ritardi fino a 9 ore. Io non ci credevo, ma ho rintracciato questa notizia. Siccome io sono ostaggio del mio ascendente vergine, come amo spesso dire, che sono veramente molto legata ai dettagli, sono ossessionata dai dettagli e non scriverei mai qualcosa di non vero. Lei è riuscita ad arrivare 9 ore in ritardo sul set
e l'hanno aspettato
e anche
però.
A pretendere di essere e certo tu non l'aspetteresti, scusa, Marilyn Monroe, io l'aspetterei anche 50 anni.
E posso chiedere come si fa a togliere la polvere dalla memoria di Marilyn per dire che poi non è che sia per dire che non deve essere solo un pezzo da museo, che poi per molti sarebbe già abbastanza dirla tutta.
Hai ragione. Secondo me, per togliere la polvere e andare a scoprire delle zone, degli angoli della sua personalità, del suo cuore, della sua vita, della sua storia, assolutamente inediti, occorre togliere la stessa polvere dalla propria vita. Perché se il mondo esterno è un riflesso del nostro mondo interiore, se tu vai a cercare dentro di te dei territori che forse hai messo un po' al riparo dalle luci della ribalta, che nel nostro caso di persone normali possono essere anche solo i giudizi degli altri, come ci mostriamo con gli altri, eccetera. Certo. Ecco, se vai un po' più a fondo, se trascendi un po' la tua immagine pubblica, e pubblica può anche voler dire quando tu stesso sei spettatore di te, no? Quando uno sviluppa un po' delle come posso dire, dei falsi atteggiamenti che alla fine ci credi anche tu, no? Di essere quella persona che ti racconti.
Certo, ecco, quando tutti lo facciamo.
Un po', lo facciamo tutti, solo che è una cosa che in realtà ci fa perdere le cose autentiche, che sono quelle che ci permettono di... mi è venuto un neologismo, cioè proprio adesso, innamorabili. Cioè noi siamo innamorabili, secondo me, quando siamo noi, ed è una banalità, evviva, però è così, secondo me è così.
E dunque, grazie mille Margherita Coldesina, grazie mille.
Grazie, grazie a voi.
E ricordo agli ascoltatori che se vuoi rivivere Io ci sono, Marilyn Monroe, è già disponibile online su rsi.ch e Play RSI. Invece, giusto, domenica, tardo pomeriggio, anche su Domenica in Scena, 17.35, sempre qui su Rete 2.
Evviva Marilyn! Dunque, per quello che riguarda questo percorso che stiamo facendo oggi attraverso le storie, attraverso la narrazione, anche l'attualità offre degli spunti interessanti sulla memoria e cosa significa rispetto alle storie che ci raccontiamo. Allora, stavo leggendo la notizia della richiesta che Nastassja Kinski ha fatto a Wim Wenders. Allora, stiamo parlando ovviamente di due figure importantissime del cinema europeo, che hanno però una storia, a proposito di storie, che si sta trascinando da un bel po' di tempo e che li riguarda. Faccio un breve riassunto per chi non avesse sentito. Allora, 1975, 50 anni fa, Kinski e Wenders girano un film. Lui è regista, lei è l'attrice, lui ha 29 anni, lei solo 13. Il film è Falso Movimento, la sceneggiatura del film firmata da Peter Handke è ispirata al Wilhelm Meister di Goethe. Dunque, Nastassja Kinski interpreta Mignon, una ragazza muta, al confine, insomma, tra adolescenza e infanzia, che si
aggrega a questo gruppo di viaggiatori protagonisti, e lei insomma simbolicamente rappresenta la giovinezza, scusate, tedesca, insomma l'innocenza di chi non ha colpe storiche ma eredita il peso di quelle dei padri, insomma siamo nel secondo dopoguerra tedesco, quindi immaginate. Ecco, la Kinski ha rinnovato una richiesta che lei fa a Wenders da almeno 15 anni, e cioè chiede che venga tagliata una scena nella quale il suo personaggio è steso sul letto, ha solo gli slip, accanto a un uomo molto più adulto, anche lui seminudo, che si stende sopra di lei, la bacia e poi la schiaffeggia. Ecco, lei ha spiegato che quando aveva girato quella scena era sola sul set, non sapeva molte cose, ma le era chiaro che non stava bene, qualcosa non andava, che lei è stata molto a disagio nel girare quella scena e che quella scena l'ha tormentata per molto tempo. Ogni richiesta nel corso di questi anni è stata respinta da Wenders, che si è limitato a dire che oggi non la rifarebbe così quella scena. Poi in mezzo ci sono state cause legali, richieste di indennizzi, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un caso in cui si chiede di modificare, decenni di distanza, mezzo secolo di distanza, un'opera d'arte che è parte di una memoria condivisa, ma è un problema per la memoria personale di una persona singola. Sempre oggi ho letto sui giornali italiani che Tommaso Montanari, che è uno storico dell'arte, insomma un intellettuale molto impegnato politicamente, ha rinnovato anche lui una richiesta che ha a che fare con la memoria, però una memoria condivisa. E Montanari ha criticato, come aveva già fatto in precedenza, l'inno d'Italia, l'inno nazionale. Non la musica, ma il testo, che è stato scritto da Goffredo Mameli nel 1847. E ha proposto di cambiarlo per proprio espungere, togliere dal testo questo nesso tra la nazione, il sangue e la guerra, che effettivamente sono elementi che ci sono nel testo di Mameli. Ma adesso, anche qui, non è che mi interessa tanto dare un giudizio sulla vicenda, quanto sottolineare che è un caso diversissimo da quello di Wenders e della Kinski, ma comunque si tratta sempre di modificare un pezzo di passato, no? Appunto di una memoria, in questo caso condivisa. Poi ci sono un sacco di casi di altro tipo, ma simili, gli arcinoti casi dei libri riscritti per andare incontro alle nuove sensibilità, se ne parla spesso, le statue da rimuovere, perfino le persone cancellate dalle fotografie, che una volta lo facevano i regimi totalitari, adesso possiamo farlo noi facilmente, possiamo eliminare quel parente, quella fidanzata che non vogliamo più vedere, basta un colpo di intelligenza artificiale, di Photoshop, ed è fatta. Ecco, credo che questa nostra fissazione per il modificare, per adattare la memoria, sia qualcosa sempre di legato comunque alla nostra passione per le storie. E anche la storia, in fondo, noi la raccontiamo come una storia, quindi non c'è da stupirsi. Quindi torno a Maura Gancitano, che abbiamo sentito prima, e che ha scritto: raccontiamo perché perdiamo. Perdiamo perché il tempo passa. E il tempo che passa è il materiale stesso di cui sono fatte le storie, e anche la storia, direi io. E senza perdita non c'è nulla da conservare, nulla da tramandare, nulla che rischi di scomparire, e quindi abbia bisogno di una voce che lo tenga in vita. E allora, questa idea di modificare pezzi di memoria, che sia memoria personale, condivisa, o personale condivisa insieme, come può essere un film in cui ho recitato, ecco, assomiglia sempre a un tentativo di allontanare quell'idea che presto anche noi andremo perduti, che insomma, se l'Homo sapiens esiste sulla Terra da almeno 100.000 anni, probabilmente sono molto di più, gli scienziati non sono d'accordo su questo, ecco, i 2.000 anni della nostra storia rispetto ai 100.000 sono paragonabili a una settimana di vita, e la vita del singolo a un battito di ciglia, neanche. Eppure continuiamo a dare importanza a questa memoria, e mi sembra tutto sommato una cosa positiva, cioè anche solo parlarne della nostra memoria e discuterne aiuta, secondo me, a dare un senso ulteriore alla nostra breve permanenza su questo sferoide azzurro perso nello spazio e nel tempo.
È vero, meglio amici, meglio cortellati, i più grandi amori sono cortellati, baci e cortelli, la vita è fatta così. E che vuoi fare?
Evo sino da tante cortellate, e quante me si ha detto l'arciprete, e quante me si ha detto l'arciprete, e quante volte ha detto la de frate. Severino e lo sapete, non serve bello mio che c'è rugate, non serve bello mio che c'è rugate, so cortelate quante ne volete. Da tante coltellate, per quante mi si è detto l'arciprete, per quante mi si è detto l'arciprete, per quante volte ha detto la de frate, è il bene che te voglio, non lo dico, te volevo da vedere a ponte piccato, te volevo da vedere a ponte piccato, e con la testa volta e panico.
E dopo l'orchestraccia ricomincia K nel pomeriggio di Rete 2, poco dopo le 18:18. Arriviamo ai consigli e torniamo alla carta stampata. Questa volta però parliamo di fumetti, perché è uscito da poco un libro, un graphic novel se volete, in realtà una raccolta di racconti a fumetti, di uno degli ultimi grandi maestri del fumetto del Novecento, e cioè Robert Crumb. Crumb, che è, per intenderci, diciamo delle cose base, è il creatore di Fritz il Gatto. Crumb è stato un protagonista assoluto della controcultura americana degli anni 60, della San Francisco degli hippie, Janis Joplin, per cui lui ha disegnato una delle copertine più meravigliose e famose della storia del rock, che è quella di Cheap Thrills. E il nuovo libro di Robert Crumb, che oggi ha più di 80 anni, si intitola Tales of Paranoia e lo pubblica in italiano l'editore Comicon. È il suo primo libro in 23 anni, quello precedente era un adattamento davvero molto fedele della Bibbia, della Genesi. Questo invece è un libro che contiene una serie di sue davvero tirate un po' folli, con teorie novax, cospirazioni di ogni tipo. A tratti sembra davvero una raccolta di, come dire, post di Facebook imbarazzanti fatti dallo zio un po' fuori di testa con le sue teorie appunto cospirative. C'è da dire che insomma che questo essere contro, ad esempio, le medicine, si sposa bene intanto con le idee di vita naturale della controcultura degli anni 60. E poi, insomma, Crumb è sempre stato uno che ha lavorato su temi estremamente controversi, insomma, e questo è successo più o meno in quasi tutti i decenni della sua produzione. Il che poi sicuramente non è che renda più condivisibili alcune delle cose che ci sono scritte in queste tavole, che però rimangono sempre un po' sospese. Ti viene l'idea, non si capisce esattamente se c'è o ci fa. Credo che in questo caso sia più convinto di quello che scrive, ma non ci metterei la firma, che scrive e che disegna soprattutto. Insomma, questo ultimo libro oggettivamente è un po' strano, ma vorrei parlare del fatto che in ogni caso Crumb è un genio dell'arte del Novecento e magari consigliandovi anche qualsiasi altro suo libro. E per farlo abbiamo in linea uno dei più grandi fumettisti italiani, che è Michael Rocchetti, in arte Michael e Mirko. Benvenuto, Michael.
Ciao. Ciao.
E dunque, Michael e Mirko tra l'altro è anche il direttore di una rivista di fumetti relativamente giovane, che è nata in Italia, è ormai l'unica rivista di fumetti praticamente rimasta, a parte Linus rimasta nelle edicole. La rivista si chiama La fine del mondo, è una costola del Manifesto, che è uno dei più storici a sua volta quotidiani della sinistra italiana, ed è dentro, insomma, se non sbaglio il penultimo numero della Fine del Mondo c'era proprio anche una storia inedita di Robert Crumb, mi sbaglio, Michael?
Due numeri fa, sul numero 3, perché attualmente c'è il numero 5 in edicola.
Dunque, cosa ci ha insegnato Crumb? Cosa ha insegnato soprattutto ai fumettisti che sono venuti nel mezzo secolo dopo? Ok, forse tante cose, però dal tuo punto di vista.
È interessante, sì, parlare dal mio punto di vista, nel senso che allora Crumb è un maestro del fumetto mondiale, no? Questo è un dato di fatto. Mi interessava provare a raccontare quello che è stato per me, perché siamo di fronte chiaramente a un gigante assoluto da cui credo che ogni autore possa prendere una marea di cose. Per me, no, innanzitutto Crumb per noi proprio autori che veniamo dall'underground è il primo che ci ha spiegato che l'underground non esiste. Allora, facciamo un cappello. Crumb ha cominciato a fare fumetti pubblicandosi, autoproducendosi con delle riviste underground, vendendole quasi porta a porta per strada, no?
Come Michael e Mirko? Sì?
No, ho sempre il terrore che non, la voce non va. Allora, ha cominciato a vendere i fumetti in autoproduzione, è stato sempre considerato il maestro dell'underground, ed è uno che oggi troviamo dei volumi di schizzi pubblicati dalla Tusken,
certo.
Perdonate tutte le mie pronunce che sono tutte...
Credo siano almeno 12 volumi quelli del suo sketchbook.
Inascoltabile, certo. Ed è un autore che noi siamo cresciuti, io veramente l'avevo scoperto credo su Totem, un'altra rivista bellissima degli anni che furono, ed era un autore che è sempre stato considerato underground, off, per pochi, ma invece Crumb ha spiegato con tutta la sua opera, che è un grandissimo autore che parla a tutti, magari con dei temi divisivi, con dei temi che possono far storcere il naso a qualcuno, ma il linguaggio di Crumb non è un linguaggio per pochi, è un linguaggio per tutti. È un autore che ha attraversato la storia del fumetto, che ha preso tutti quei simpatici funny animal, quegli animaletti tipici della cultura americana che fanno Tom e Jerry, a tutto quel mondo lì, certo. E gli ha dato uno spessore vitale, politico. Crumb è sempre stato politico dall'alto delle sue paranoie, è bellissimo l'ultimo suo libro, si intitola La storia della paranoia, perché lui è tutta la sua cifra poetica, è sempre stata la paranoia, l'urlo degli ultimi, anche l'urlo divertito, perché tra Crumb uno che si è sempre rotolato felicemente nel fango,
sì.
Però per noi è sempre stato un riferimento per questa cosa qui. E un altro riferimento che è un maestro delle storie brevi, e questo è eccezionale, perché voi potete godervi Crumb. Noi l'abbiamo ospitato sulla rivista perché chiaramente tutto Crumb può essere condensato sempre e spesso in 2, 3 pagine, 4 pagine. Cioè, se tu non conosci Crumb e entri dentro una sua storia, con 4 pagine hai tutto i tecnicismi, cioè si spiega da solo. È un autore che non ha bisogno di essere raccontato, non ha bisogno di introduzioni, non ha bisogno di chissà quali apparati critici per raccontarsi. E poi un'altra cosa eccezionale di Crumb è che lui spesso racconta di se stesso,
certo.
Se non quasi sempre, e usa però l'autobiografia per raccontare tutto. Cioè, non è mai stato ascritto ad autore autobiografico. Di Crumb non si parla mai come un autore che racconta se stesso, un autore ombelicale, no? Eppure ha sempre usato se stesso come controparte nei fumetti. Molto spesso è lui che parla in prima persona, lui che rompe la quarta parete, che parla ai lettori, eppure si ha sempre la sensazione che parlare di sé vuol dire parlare di tutta la società. Parlare anche di chi non viene chiamato in causa. Ed è interessante perché, soprattutto in questo periodo che molti autori scelgono la strada dell'autobiografia, di raccontare i fatti propri, spiega che non è una scorciatoia, non è necessariamente una scorciatoia, non è necessariamente un trucco, ma può essere veramente una chiave di lettura dell'universo, cioè vedere l'assoluto dal piccolo, dallo sbirciando, dalla propria finestra, no? Dietro gli scuri. Questo, oltre al fatto che è uno dei più grandi disegnatori che siano mai scesi sulla terra.
Io due parole su questo lo direi. Nel senso...
Guarda, io do un consiglio di lettura, di visione. C'è un grandissimo documentario che si chiama proprio Crumb, uscito, fa fede, nel 94, prodotto da Lynch,
sì.
In cui è bellissimo perché è prodotto, anche qui vado a sbagliare, vado a sbagliare la pronuncia, da Terry Zwigoff.
Sì, sì, no, credo si dica così. È giusto.
Sì, un nome impronunciabile. Dove si vede proprio Crumb, no? Nella vita comune, è un documentario eccezionale, e si vede Crumb disegnare. Lì si vede Crumb seduto al tavolino del bar a disegnare le persone. Io credo che quello è una cosa che possa far venire voglia di disegnare anche a un cadavere, ecco. Spiega letteralmente cos'è il disegno e il piacere del disegno, perché Crumb è veramente, oltre che uno dei più grandi fumettisti del mondo, uno dei più grandi disegnatori. E se non sbaglio lo paragonano, un suo gallerista lo paragonano e dice: vabbè, ma qui siamo a livello di, non mi ricordo se lo paragonava a Raffaello, Giotto, Tiziano, insomma.
Io direi Giotto o Michelangelo, se dovessi scegliere un elemento classico.
Se guardate, sì, siamo da quelle parti lì, è uno che conosce i volumi, la forma, l'ombreggiatura, le luci, e tutto quel modo di dare le ombre, quel modo di raccontare la forma, i volumi, è proprio inventato da lui. Cioè lui è uno che ha rubato a tutti, ha rubato qualunque cosa e l'ha trasformata, ogni furto che ha fatto l'ha trasformato in una sua proprietà intellettuale. Potreste riconoscere Crumb da una tazzina disegnata da lui, dalla luna come la disegna, da una mela. Potreste riconoscere Crumb.
Vi vorrei ricordare, tra l'altro, che visto che hai parlato appunto di lui che disegna al ristorante sulle tovagliette nel film di Terry Zwigoff, ecco, esiste un libro che si chiama Waiting for Food, che è fatto proprio di disegni che lui ha fatto aspettando il cibo. Allora, intanto, grazie mille Michael e Mirko per essere stato con noi.
Grazie per l'occasione di parlare di Crumb, le colgo il volo quando arrivano.
Sì, tra l'altro ricordo, esiste anche un ultimo graphic novel di Michael e Mirko che si intitola L'Isolo, se volete si trova nelle librerie. Invece La fine del mondo è la rivista che dirige Michael e Mirko, che oltre a Crumb contiene storie di fumettisti come Altan, Zero Calcare, GP, Emanuele Fiore, insomma il meglio del fumetto italiano di questi tempi. E ancora l'ultimo libro invece del genio Robert Crumb, pur se, ripeto, piuttosto discutibile, si intitola invece Tales of Paranoia ed è pubblicato da Comic Con Edizioni.
Drift across my face, it took me back to emotions from another time and place. Those yesterdays, cruising in my Chevrolet, I held my baby in my arms, but my first love was always those songs. I'm talking about soul. And started rolling up my sleeves like James Dean, thinking I was still 19. I walked outside and looked around. My heart was pumping when I found it's gonna be a soul day. A laid back, sunny, sweet summer soul. Summer winds blow over by the river. There's a barbecue shack. Oh, it's on the jukebox. You know I like it loud. Soul days, dancing.
And when the sun goes down and we're on the road again, there's white lines running down the highway, slowly reeling us in with the radio on, swinging to the sweet soul song. Was all right. Soul days, talking about those sweet summer soul days. I'm talking about soul days. I'm going back to the sweet summer soul. Some Joe Tex. I want to hear some Sam and Dave.
Bruce Springsteen e Sam Moore, Soul Days, pezzo del 2022 che ci porta ai nostri momenti di cappa e spalla. E oggi Valeria Palumbo, giornalista storica delle donne, benvenuta con noi.
Buonasera a tutte e tutti.
Dunque, Valeria, questa sera cominciamo proprio da una raccolta di racconti di scrittrici. Scrittrici tra 800 e primo 900, edita da 8 edizioni, curata da Maria Vittoria Vittori, e si intitola Le Magnifiche Insolenti. Allora, già il titolo te lo lascio spiegare.
Sì, sì, no, ma in realtà lei aveva già pubblicato un'altra raccolta che si chiama Humor Sex. Devo dirti, non sono titoli felicissimi, ma...
Beh, forse il secondo, questo più recente, è più felice del primo.
Sì, questo va un po' meglio, ma in realtà sintetizzano l'obiettivo, quello di far conoscere una serie di scrittrici tra 800 e 900 che hanno scritto in italiano, dico così perché alcune appunto o non erano nate in Italia o poi sono vissute fuori, che hanno usato anche l'ironia. E devo dire che questa cosa mi attrae moltissimo, perché noi siamo immersi ancora nell'idea che se non è serio non è autorevole, e soprattutto a scuola in Italia ci infliggono non solo autori maschi, ma anche autori maschi nella loro versione, diciamo così, più pomposa.
Certo.
Che un po' noiosa.
Capisco il discorso.
E invece queste scrittrici, che devo dire in gran parte non sono nemmeno molto conosciute, tranne alcuni nomi tipo Matilde Serao, che fra l'altro è stata anche la più importante, la più famosa del giornalista italiano, si sono esercitate nel prendere in giro la società, soprattutto borghese, perché a studiare erano borghesi, della fine dell'Ottocento, del primo Novecento, e anche a prendere un po' in giro se stesse, perché poi questo le donne lo sanno fare molto bene, e prendere in giro tutte quelle idee, per esempio, del grande amore, o della vocazione religiosa, oppure insomma tutte le idee che venivano instillate alle ragazze perché poi si comportassero da brave mogli, brave mamme, eccetera, eccetera.
Ecco, allora, dentro il libro ci sono 12 racconti, nel precedente ce n'erano 7, e l'idea è di ribaltare degli stereotipi sulla scrittura femminile. Ecco, di che stereotipi stiamo parlando?
Ma guarda, allora, innanzitutto appunto quello dell'amore direi che è assolutamente centrale. Cioè nell'Ottocento si è diffusa questa idea molto romantica per cui l'amore era il centro della vita di una ragazza, arrivava immancabilmente. Peccato che invece proprio nell'Ottocento, diciamo così, il matrimonio fosse ancora un fatto di convenienza anche a livello borghese, e che una discriminante importante fosse la dote, contrariamente a quello che in molti romanzi appare, no? La bellezza della fanciulla, la sua purezza, ma che, cioè, era la dote che contava più di tutti. Quindi per esempio c'è tra questi racconti uno bellissimo di Clelia Romano Pellicano, che è una scrittrice che andrebbe veramente riscoperta. Lei appunto di origini non italiane, ma insomma cresciuta a Napoli e poi in parte in Calabria, vissuta in Calabria. E lei racconta di questo fratello che, pur di non far uscire la dote, cioè i soldi, dalla famiglia, segue una tradizione di tutti i figli primogeniti, per cui costringe le sorelle al monastero. E poi vabbè, racconta che una gli sfugge assolutamente di mano, però certo. Voglio dire, la descrizione di questa, anche questa placidezza non solo mentale ma anche fisica, è sempre fatta in una maniera molto, molto divertente, perché appunto si vanno anche a scardinare questa idea di virilità. La contessa Lara, per esempio, che è un'altra che è passata alla storia per i suoi racconti, appunto, che apparentemente frivoli, in realtà poi ha avuto una storia anche lei tragica, prende in giro la storia del grande amore. In questi appunti del taccuino racconta di questa donna che si infiamma per un uomo, e all'inizio dice non ci separeremo mai, ha una bellissima voce, coltissima, eccetera, poi inizia ad annoiarsi mortalmente. E questa parabola della noia, devo dire, è una cosa assolutamente non prevedibile.
E anche moderna, posso dire. Sì. Potevo immaginare.
Davano per scontato che proprio tutto, ma no, annoiarsi con un uomo non era possibile, perché le donne, si supponeva, pendevano dalle labbra degli uomini. C'è anche l'elemento dell'invidia professionale, per esempio, che anche lì è un po' strana, perché alle donne veniva vietato quasi tutto. E poi c'è questa rassegnazione al matrimonio pur di non restare zitelle, cioè in quasi tutti questi racconti il matrimonio non è l'orizzonte ultimo, è sta cosa che devi fare, perché se no non ti mantieni, certo. All'interno della società sei un'emarginata, però viene veramente patito, diciamo.
E insomma, è davvero un modo, l'ironia riusciva in qualche modo a scardinare tutta una serie di, come dire, di concetti che erano imposti alle donne, oppure alla fine serviva poco?
Sì, no, allora io credo che sia sempre l'arma più potente, dopodiché questi racconti, tra l'altro loro li gestivano con grande grazia, perché sennò non sarebbero nemmeno uscite, nel senso che per avere un pubblico non dovevi più di tanto irritare le idee più diffuse. Una vena di ironia, per esempio, in quelle che poi sono state anche giornaliste, tipo Matilde Serao, c'è sempre stato. Sono riuscite a scardinare il patriarcato? Beh, insomma, un po' di zeppe sotto le sue fondamenta per scardinarlo l'hanno sicuramente posto. Cioè, ti ripeto, ancora da dire che poi quella che è la cultura ufficiale, l'elemento dell'ironia tende un po' a rifiutarlo, e questo vale anche per gli uomini. Cioè, si leggono autori molto seriosi in Italia, tipo a scuola, dico Manzoni, Foscolo, L'Alfieri, ci sarebbero anche tra gli uomini dell'Ottocento, cito solo il caso di Carlo Collodi, invece certo. Degli scrittori che sono stati spiritosi. E io continuo a pensare, e lo pensavano anche gli antichi, va detto, che l'ironia sia un ottimo modo per disvelare, no?
Certo. Allora, io direi grazie mille Valeria Palumbo per averci portato questo libro, che ricordo si intitola Le magnifiche, Insolenti, l'editore 8 Edizioni. Grazie Valeria, ci risentiamo presto.
Grazie a voi e buona serata a tutte e tutti.
18 e 26 minuti, K finisce qui la puntata di mercoledì 3 giugno, tra poco Modem, da me Michele Serra. Un ringraziamento a Lucia Bentoglio in redazione, un saluto a voi, appuntamento domani alle 17 e vi lascio con un pezzo di uno dei più grandi cantautori dell'America contemporanea, lui è Sufjan Stevens.
K.
Chase away my heart and heartache. Run me over, throw me over, cast me out. Find a river running to the west wind. Just above the shoreline you will see a cloud. Tie me to a tiny my burning heart.